Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Dobbiamo preoccuparci che l'uomo non accantoni la questione su Dio come questione essenziale della sua esistenza. Preoccuparci perché egli accetti tale questione e la nostalgia che in essa si nasconde. Mi viene qui in mente la parola che Gesù cita dal profeta Isaia, che cioè il Tempio dovrebbe essere una casa di preghiera per tutti i popoli. Egli pensava al cosiddetto cortile dei Gentili, che sgomberò da affari esteriori perché ci fosse lo spazio libero per i Gentili che lì volevano pregare l'unico Dio, anche se non potevano prendere parte al mistero al cui servizio è riservato l'interno del Tempio. Spazio di preghiera per tutti i popoli. Si pensava con ciò a persone che conoscono Dio, per così dire, soltanto da lontano, che sono scontenti con i loro dei, riti, miti, che desiderano il pure e il grande, anche se Dio rimane per loro il Dio ignoto. Essi dovevano poter pregare il Dio ignoto e così tuttavia essere in relazione con il Dio vero, anche se in mezzo ad oscurità di vario genere. Io penso che la Chiesa dovrebbe anche oggi aprire una sorta di cortile dei Gentili, dove gli uomini possono in una qualche maniera agganciarsi a Dio senza conoscerlo, e prima che abbiano trovato l'accesso al suo mistero, al cui servizio sta la vita interna della Chiesa. Al dialogo con le religioni deve oggi aggiungersi soprattutto il dialogo con coloro per i quali la religione è una cosa estranea, ai quali Dio è sconosciuto e che tuttavia non vorrebbero rimanere semplicemente senza Dio, ma avvicinarlo almeno come sconosciuto.
A tutti voi bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, bentrovati all'ascolto di questa puntata della nostra trasmissione Al di là della notizia. Le parole che avete appena ascoltato sono le parole di Benedetto XVI pronunciate il 21 dicembre del 2009, parole che hanno ispirato l'iniziativa della fondazione del Cortile dei Gentili, iniziativa del Pontificio Consiglio della Cultura che a circa 15 mesi da quel discorso del Papa si concretizza tra breve a marzo a Parigi in una grande inaugurazione internazionale di questa struttura permanente vaticana destinata a favorire lo scambio e l'incontro tra credenti e non credenti, il Cortile dei Gentili appunto. Ne parliamo con il Cardinal Gianfranco Ravasi, il Presidente del Dicastero della Cultura, che siamo venuti a trovare proprio presso il Dicastero. Eminenza, intanto grazie per aver accettato il nostro invito.
E buona giornata a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Con il 2011 dunque si inaugurano gli incontri per varare questa nuova struttura, il Cortile dei Gentili. Partiamo dall'incontro principale, previsto il 24 e 25 marzo a Parigi. Come si svolgerà?
È sicuramente un evento particolarmente complesso, vasto, potremmo dire per certi versi persino istituzionale, perché sono coinvolte le presenze più alte della cultura francese e delle istituzioni anche direi sociali che fanno di Parigi una sorta di faro anche a livello internazionale. Infatti i momenti fondamentali saranno quattro: innanzitutto la Sorbona, questa grande e gloriosa università che vedrà un dialogo tra intellettuali. Il secondo momento è l'UNESCO, dove invece vediamo più la dimensione, se si vuole, socio-politico-culturale. Il terzo momento è rappresentato da un luogo esclusivo dove saranno per eccellenza i membri ad essere interlocutori, cioè l'Accademia di Francia, la celebre Coupole. E da ultimo però abbiamo voluto allargare questo cortile ed entrare entrare in un cortile spaziale, quell'immensa piazza che sta davanti alla Basilica di Notre Dame, dove saranno convocati i giovani che assisteranno certamente ad uno spettacolo, ma anche avranno l'occasione per poter varcare forse questo cortile ed entrare, se lo vogliono, credenti o non credenti, nell'interno del Tempio, dove nella cattedrale di Notre Dame, dove la comunità di Thésée preparerà un modulo, un modello di preghiera per mostrare anche ai non credenti come il credente invoca il suo Dio.
Chi saranno i partecipanti annunciati a questa due giorni parigina?
L'elenco è lunghissimo, ovviamente. Io penso che potremmo evocare nell'interno dei vari nomi, i nomi della cultura francese, soprattutto a partire, poniamo, da Giulia Kristeva, da Luc Ferry, da Marion, Jean-Luc Marion, da Besançon, Bourgeois, De Breuil, personalità molto varie del mondo della cultura francese, le quali sono convocate soprattutto perché siano loro ad essere gli attori di questo momento. La mia presenza sarà soltanto una presenza, se si vuole, di saluto, di apertura, ma c'è anche poi una figura che in un certo senso darà un suggello finale a questo momento, ed è la presenza del Papa stesso, il quale in videoconferenza lancerà anche lui il suo messaggio la sera ai giovani che saranno presenti nell'area del cortile di Notre Dame. E devo dire che anche la diocesi di Parigi è coinvolta, anche i credenti quindi espliciti, perché ci sarà anche un evento che verrà celebrato nel collegio dei Bernardins, dove appunto si levò tempo fa la voce di Benedetto XVI.
Precederà questo varo del cortile dei Gentili a Parigi una sorta di preambolo italiano, una inaugurazione locale in Italia a Bologna il sabato 12 febbraio. Che senso ha questa inaugurazione italiana?
Devo dire che proprio è sbocciata nell'interno dell'università stessa, un'università ovviamente laica, la quale, avendo avuto notizia soprattutto dell'evento che si sarebbe celebrato alla Sorbona, ha fatto notare che in verità la prima grande università europea è quella di Bologna, precedente allo studio parigino. Ed è per questo motivo che ha voluto idealmente rinverdire l'antica tradizione dei dialoghi, delle questioni disputate, come si usava dire allora, tra credenti e non credenti, in questo caso allora era tra le diverse opinioni, le diverse tesi. E lo fa il 12 febbraio attraverso una modalità più ristretta, ma altrettanto significativa, che ha quasi il calore di un incontro di preparazione e il colore, se si vuole, accademico, di una prolusione, naturalmente davanti alla presenza dei giovani. E sarà costituito da 4 docenti che a loro modo interloquiranno, presentando però profili differenti dove può accadere lo scontro o il dialogo tra credenti e non credenti. Penso il diritto, la filosofia, la letteratura e la scienza. E poi un'attrice leggerà, intervallerà questi momenti con la voce dei grandi del passato, la voce di Pascal, la voce di Agostino, ma anche la voce di Nietzsche, in modo che si mostri come questo dialogo è un dialogo che affonda le sue radici anche in un lontano passato.
Questi incontri di Bologna e di Parigi però saranno solamente i primi di una serie di iniziative internazionali che lei mi diceva già si stanno studiando. Possiamo citare magari qualche città e comunque dire che l'iniziativa del Cortile dei Gentili sta incontrando un grandissimo interesse.
L'interesse che sta registrando è veramente sorprendente anche per me, che pure ho dato l'avvio con qualche reticenza, pensando quasi inizialmente di poter celebrare qualcosa a Parigi come città emblema della laicità, ma in un ambito cattolico, cioè nel Collegio dei Bernardin. E poi invece ho visto questo ramificarsi sta allargandosi sempre di più con tipologie molto diverse, e sarà compito nostro adesso doverlo seguire, ma soprattutto lasciare che altri lo facciano. Penso ora a Tirana, non dimentichiamo che Tirana è la capitale di uno Stato che in passato era l'unico al mondo che aveva l'ateismo nella Costituzione stessa. Pensiamo di poter fare anche a Stoccolma, a novembre prossimo, un altro evento, e in questo caso sarà curioso perché a patrocinare l'evento sarà indubbiamente il Pontificio Consiglio della Cultura, cioè un organo tipicamente cattolico. Però gli interlocutori che ci saranno, oltre all'Accademia delle Scienze di Stoccolma, ci saranno dei teologi o comunque dei credenti luterani, che sono la maggioranza in Svezia. Poi penseremmo anche a Praga, che è per eccellenza il luogo ormai registrato come il più secolarizzato. Si pensa poi di varcare, e già ci sono delle reazioni molto interessate, di varcare l'oceano e di andare in paesi più remoti, più lontani, a partire dagli Stati Uniti, dove c'è già un interesse in Chicago e in Washington, e poi anche eventualmente di vederlo in paesi dove il cattolicesimo non è presente in maniera emblematica, significativa, fondamentale, ma forse è presente una religiosità di altro genere. Pensiamo all'Asia.
Dalle questioni organizzative a quelle dei contenuti, vogliamo ricordare, visto che piano piano sta prendendo corpo il Cortile dei Gentili, qual è lo scopo di questa struttura di dialogo con i non credenti. Se nel dialogo interreligioso va evitato il rischio del sincretismo, si dice sempre, Cardinal Ravasi, quali rischi può presentare invece l'incontro con chi non crede?
Il rischio eventuale potrebbe essere quello soltanto di un dialogo accademico, un dialogo che forse alla fine cerca, e io per questo mi sto battendo che non si corra questo rischio, che alla fine semplicemente trovi quel minimo comune denominatore. Le questioni che vengono sollevate perciò saranno decisive. Io voglio che si pongano veramente questioni radicali. Questioni di antropologia, quindi bene, male, vita, oltre vita, l'amore, il dolore, il senso del male, domande che siano sostanzialmente alla base dell'esperienza umana, ma voglio anche che per esempio ci si interroghi sulla qualità della teologia. Proprio per far comprendere che la teologia non è un aspetto, un relitto del paleolitico del passato, è invece una disciplina che ha un suo statuto, ha una sua tipologia di metodo, ha una sua ricchezza, è un altro sguardo dato alla realtà. Vorrei anche arrivare a qualche punto ulteriore che vedo già interessare molti atei, ed è quello della spiritualità dell'ateo, perché la trascendenza non è soltanto ciò che insegna la teologia, è anche insita nella ragione stessa, la quale di sua natura vuole sempre andare oltre. La scienza stessa, si vede, vuole sempre varcare i suoi confini, vuole trascendere e quindi alla fine anche interrogarsi sull'oltre e sull'altro in assoluto. Sono molte perciò le piste, i percorsi che vogliamo proporre, tutti comunque li vogliamo tenere di alta qualità e anche, se si vuole, di una certa provocazione, perché non si vuole necessariamente arrivare a una sorta di ONU del pensiero umanistico che si ritrova alla fine sul minimo.
Qualcuno dal mondo ateo ha parlato di un'iniziativa che mira al proselitismo. Cosa risponde?
La tipologia stessa dell'evento, degli eventi e delle strutture sarà tale proprio da vaccinare da questo rischio, che può sempre essere insito, perché noi sappiamo, e non bisogna mai negarlo, che le religioni di loro natura non sono solo informative, sono anche performative, cioè vogliono formare le coscienze, vogliono dare il senso caloroso del messaggio che portano. Ma vorrei anche dire che questa è pure una tendenza dell'ateismo serio. Quando l'ateismo si presenta come un sistema di pensiero, pensiamo a una figura come Marx o come Nietzsche, sistemi che sono agnostici o atei, ma con una interpretazione del reale della persona, vogliono anche incidere in qualche modo nella società e hanno inciso, magari anche negativamente o positivamente. Quindi esiste sicuramente questo problema e non deve essere d'altra parte neppure del tutto esorcizzato, ma proprio perché coloro che organizzeranno questi eventi non saranno più le istituzioni, non sarò più io come Pontificio Consiglio della Cultura, ma saranno le varie situazioni concrete, in quel momento naturalmente ognuno organizzerà col la propria identità e anche alla fine con la tutela dei propri spazi e dei propri perimetri.
E infine, Cardinale Ravasi, lo scorso anno il Papa ha varato anche un nuovo dicastero dedicato alla nuova evangelizzazione. So che già altre persone le hanno chiesto come integrare il dialogo con chi non crede, che appunto è al centro di questa struttura del dicastero che lei presiede, con il nuovo annuncio a un Occidente scristianizzato.
Penso che si possano fare due considerazioni. La prima, innanzitutto, è quella che anche noi, a un certo momento, dovremo interessarci di un settore che dal punto di vista culturale e sociale è ai nostri giorni fondamentale, purtroppo anche, ed è il fenomeno della indifferenza, della superficialità, della banalità, della volgarità, per cui, come diceva Charles Taylor, questo grande studioso, filosofo e anche sociologo canadese, se Dio dovesse presentarsi negli incroci delle nostre strade oggi, al massimo gli chiederebbero i documenti come a un non appartenente alla propria nazione. Quindi questa situazione dovrà essere anche studiata dal punto di vista culturale e naturalmente dal punto di vista pastorale dovrà essere studiato dal Pontificio Consiglio della Nuova Evangelizzazione, ma questa è la prima considerazione. Ci troveremo con due prospettive differenti. Per noi è veramente una tipologia culturale che ha dei profondi limiti e che richiede, io direi, usiamo anche questo termine se è un po' ardito, richiede una cura, perché l'uomo, lo diceva Pascal, l'homme dépasse infiniment l'homme, l'uomo supera infinitamente se stesso, non può ridursi alla banalità, alla volgarità, al puro sesso, al puro cibo, alla pura sopravvivenza. L'altra considerazione invece che riguarda sempre i due dicasteri è proprio il fatto, nei termini stessi, cultura e evangelizzazione. Certamente l'evangelizzazione comprende anche la cultura, ha dei momenti in cui deve coinvolgere la cultura e quindi dovrà lavorare in sinergia con noi, perché ci saranno contatti indiscutibili, già ne ho parlato col presidente attuale, siamo d'accordo su questo. Ma esiste però una differenza. L'evangelizzazione, poi dopo, è un passo ulteriore. Nell'interno del linguaggio teologico si usa distinguere tra due termini un po' specifici, tecnici. Da una parte si parla del kerygma, che è l'annuncio primario, fondamentale dei valori, dei grandi valori cristiani in questo caso, e poi c'è la catechesi, che è l'annuncio a coloro che hanno accolto il kerygma, l'annuncio primario, ed è lo sviluppo, l'approfondimento. Ecco, direi che ora dobbiamo immaginare quasi due atti, due momenti, e quello del Cortile dei Gentili è il primo grande momento in cui insieme, credenti e non credenti, annunciano il loro messaggio, il loro valore, in attesa che poi in entrambi i campi, penso, non soltanto in quello del cattolico cristiano dell'evangelizzazione, ci siano coloro che vogliono poi approfondire e anche far seguire.
Allora, grazie Eminenza, appuntamento a Bologna il 12 febbraio e poi il 24-25 marzo a Parigi.
Grazie, io spero di poter vedere anche alcuni nostri ascoltatori. Tra l'altro c'è già la curiosità, la dobbiamo segnalare, della moltiplicarsi ormai di coloro che chiedono già la possibilità di accedere.
Ringraziamo dunque il Cardinal Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, per questa intervista nella quale ci ha spiegato le iniziative che riguardano il Cortile dei Gentili, questa nuova struttura vaticana permanente destinata a favorire lo scambio e l'incontro tra credenti e non credenti, che nasce su ispirazione delle parole pronunciate da Benedetto XVI, lo avete sentito in apertura, il 21 dicembre del 2009 nel tradizionale discorso per gli auguri natalizi rivolto alla Curia. E vi ricordo che gli appuntamenti sono per la settimana prossima, il 12 febbraio a Bologna e poi a Parigi il 24-25 marzo. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con 105 Live, la radio vaticana in diretta. Tra pochissimo i titoli del TG1 delle 13.30, poi la seconda parte di questa trasmissione. Abbiamo sentito nella prima il Cardinal Ravasi, sentiremo uno dei filosofi, dei pensatori atei che sono coinvolti, il filosofo Massimo Cacciari. Ecco i titoli.
Caos per le strade del Cairo, i carri armati respingono i sostenitori di Mubarak. Suleiman cerca l'accordo, ma l'opposizione rifiuta. Federalismo, la bicamerale vota il testo sul fisco municipale. Baldassarri, valutazione non positiva. Nel pomeriggio la Camera sul caso Ruby. A Perugia le indagini sulla morte di Elisa, ancora mistero sulle ultime ore. Si cerca il pusher che le avrebbe ceduto droga. Estorsione ad Enna, era una donna il boss che gestiva il racket del pizzo Molotov per convincere gli imprenditori a pagare. Fare ginnastica davanti a un video, tendenza in forte crescita, ma attenzione a non passare troppo tempo alla console. Calcio, turno infrasettimanale di campionato con sorprese e polemiche, il Napoli si fa battere dal Chievo, la Juventus perde a Palermo e contesta l'arbitraggio. A Roma pareggia con il Brescia, stasera si chiude con Bari-Inter. Buongiorno, benvenuti al TG1. L'Egitto è sull'orlo della guerra civile. Il presidente Mubarak non cede e non abbandona il potere come chiedono i manifestanti e la comunità internazionale. Per tutta la notte scontri e incidenti nelle piazze del Cairo. Sarebbero decine i morti e centinaia i feriti. E poco fa il nuovo premier Shafik ha chiesto scusa e definito un grave errore la repressione di questi giorni. Ma andiamo subito in diretta al Cairo dal nostro corrispondente Mark Innaro. Mark, la tensione è altissima.
Questi titoli del TG1 di oggi. Oggi questo giovedì 3 febbraio 2011, siete sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle ore 14 il nostro radiogiornale, mezz'ora di informazioni dal Vaticano e dal mondo. Ovviamente in primo piano anche nel nostro notiziario saranno le notizie che arrivano dall'Egitto. Tra pochissimo invece alle 13.40 avremo il collegamento con l'Osservatore Romano per conoscere in anteprima la prima pagina del quotidiano della Santa Sede, l'edizione che tra poco sarà in edicola questo pomeriggio. Ma siamo alla seconda parte della nostra diretta di oggi, che stiamo dedicando al Cortile dei Gentili, questa nuova struttura vaticana permanente destinata al dialogo tra credenti e non credenti. Nella prima parte abbiamo sentito il Cardinal Ravasi, presidente del Dicastero della Cultura, che è il luogo dove è nata questa struttura, ispirata da un famoso discorso di Benedetto XVI pronunciato il 21 dicembre del 2009. Dico famoso perché questo passaggio dedicato al Cortile dei Gentili, questo cortile che era nel Tempio di Gerusalemme dedicato proprio all'incontro tra i credenti e coloro che invece sono per i quali Dio è sconosciuto ma che sono alla ricerca di Dio, è un discorso che è stato citato più volte. Il Cardinale Ravasi ci ha ricordato che l'avvenimento centrale di questo 2011 è il varo di questa struttura, il Cortile dei Gentili, il 24 e 25 marzo a Parigi, e che invece sabato 12 febbraio a Bologna ci sarà una sorta di anteprima italiana. Infatti a Bologna, nella più antica università d'Europa, ci sarà la presentazione del Cortile dei Gentili, sarà presente proprio il Cardinal Ravasi, ci saranno anche il Rettore Ivano Dionigi e alcuni importanti esponenti della cultura laica, Vincenzo Balzani, Augusto Barbera, Massimo Cacciari e Sergio Givone. Il Cortile dei Gentili, ricorda il sito internet dell'Università di Bologna, era originariamente quello spazio dell'antico Tempio di Gerusalemme non esclusivamente riservato agli israeliti, al quale tutti potevano accedere con libertà, indipendentemente dalla cultura, dalla lingua e dall'orientamento religioso di appartenenza. Uno spazio quindi di incontro e molteplicità a cui la nuova struttura si ispira. tra i pensatori italiani che hanno aderito subito a queste iniziative, che come avete sentito partecipano anche all'iniziativa di Bologna, questa prima presentazione c'è il filosofo Massimo Cacciari. L'abbiamo intervistato, gli abbiamo chiesto in generale cosa pensa di questa nuova iniziativa della Chiesa di costruire una struttura permanente per il dialogo tra credenti e non credenti. Ascoltiamolo.
Nella nostra tradizione il dialogo tra credenti e non credenti è immanente, implicito. Mettono in evidenza, come dire, la necessità, va benissimo, ma guai a pensare che sia una novità, perché nella nostra tradizione culturale, filosofica e teologica questo dialogo è ininterrotto. Il filosofo, in quanto filosofo, non può che cercare di giungere al pensiero ultimo, che sempre o quasi sempre i filosofi hanno espresso col termine Dio. E l'uomo di fede nella nostra tradizione non è un uomo che ha trovato, ma un uomo che continua a cercare sulla base della sua rivelazione, della rivelazione in cui crede. La rivelazione è diventato che il presupposto della sua ricerca, non è la conclusione della sua ricerca. E quindi il dialogo tra credente e non credente, o direi meglio io, tra chi ha un atteggiamento puramente filosofico e chi è teologo, nel senso che ho appena spiegato, è continuo, è ininterrotto, è necessario.
Ecco, però lei sa che tra coloro che possono collocarsi nell'ambito dei non credenti non ci sono solo persone che hanno un atteggiamento filosofico, ci sono oggi diversi tipi, potremmo dire, di ateismo.
Certo, va bene. C'è sempre stato così un ateismo sciocco, un ateismo dell'idiota, come lo chiamerei io, no? Che è poi un ateismo dell'indifferenza. È quello appunto che presuppone di non poter giungere ad un pensiero ultimo. È quello che ritiene che le uniche proposizioni dotate di senso siano quelle che riguardano, come dire, fenomeni naturali. Questo atteggiamento, questo tipo di ateismo anche c'è sempre stato, ma contro questo tipo di ateismo hanno sempre combattuto sia filosofi che teologi degni di questo nome. Cioè, quindi che oggi poi questo sia il vero ateismo dominante, quello della indifferenza rispetto ai problemi ultimi, questo dovrebbe dire con più forza la Chiesa. Dovrebbe prendersela con questo ateismo, che è l'ateismo delle grandi masse, questo della indifferenza, non con gli atei che credono, per così dire, per usare un bisticcio, non con gli atei che credono che il loro dovere, che il senso del loro essere uomo sia quello di giungere ad un pensiero ultimo, anche se non credono. Questi sono i migliori alleati del teologo. Il vero e mortale pericolo sia per il filosofo che per il teologo è l'indifferentismo, il ritenere che è il discorso del mercato, come diceva Nietzsche, no? E quelli che deridono chi cerca Dio e ancora di più chi crede in Dio. Questo è l'ateismo dei mercati, che è quello dominante. Contro questo dovrebbe protestare, nel senso letterale, etimologico del termine, la Chiesa.
In che senso però protestare, secondo lei?
Soprattutto vanno cacciati dal Tempio, come faceva Gesù con i mercanti, e soprattutto quelli che fingono di credere vanno cacciati dal Tempio. Quelli che vogliono fare del cristianesimo una religio civilis, questi sono i veri nemici mortali della Chiesa.
Uno dei punti forti del Magistero di Benedetto XVI, professor Cacciari, è l'invito alla cultura contemporanea a non mettere Dio da parte, a non rifiutare il contributo delle religioni. Da non credente condivide questi appelli, come li vede?
Chiaro che li condivido, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di discorso è immanente alla nostra tradizione. E potrebbe venire anche da un ateo, nel senso che filosofico, che prima dicevo, perché il nemico comune sia del credente che del non credente trattino filosofo, ma non filosofo di professione, filosofo in quanto ha quell'atteggiamento, quel comportamento che prima dicevo, è esattamente il nemico mortale, esattamente colui che ritiene che del problema ultimo non vi possa essere parola, che sia una questione che va taciuta, perché non può essere espressa nei termini di una proposizione da scienza naturale. Questo è l'atteggiamento dominante oggi nel mondo, e contro questo è evidente che deve combattere sia il filosofo degno di questo nome che la Chiesa, ritengo, che l'uomo religioso in generale. La vera novità sarebbe una denuncia, una protesta, proprio nel senso della protesta, nei confronti di chi vorrebbe derubricare la religione a questione morale, al servizio di un potere civile, di chi volesse fare della religione una religio civilis e di chi ritiene che magari l'avversario non è colui che dice la religione è una questione morale, etica, civile e così e va bene così e ce la usiamo così e delle questioni teologiche, dogmatiche ultime in fondo non me ne frega niente. Perché questo dovrebbe essere il nemico e non quello che dice non credo, ma cerco di affrontare le questioni ultime senza alcun presupposto, e cioè non credendo sulla base di una rivelazione. Perché questo è in prospettiva proprio escatologica l'alleato dell'uomo di fede, mentre l'altro, che magari contingentemente ti può sembrare alleato, è il vero e mortale nemico.
Ecco, con quale spirito allora lei la settimana prossima a Bologna partecipa a questa inaugurazione italiana del cosiddetto cortile dei Gentili?
Ma ripeto, con personalità come Ravasi o come Bruno Forte o come Piero Coda, eccetera, il dialogo e l'amicizia continua da 30 anni, da 40 anni, quindi non c'è alcun problema di intendersi con costoro. Con costoro l'accordo, l'armonia dei contrari è all'opera da decenni, quindi con costoro non vi è alcun problema di intesa, con uno spirito assolutamente di amicizia, di filia e di intesa.
Grazie professor Cacciari.
Niente, arrivederci.
Ed era il filosofo Massimo Cacciari che sabato 12 febbraio a Bologna sarà tra i partecipanti a questo incontro voluto dall'Università Bolognese per presentare in Italia l'iniziativa del Pontificio Consiglio della Cultura Il Cortile dei Gentili. Sarà presente anche il Cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che è proprio la struttura vaticana nella quale nasce questo Cortile dei Gentili. Siamo al termine di questa puntata dedicata dunque al varo di questa iniziativa, mentre già in linea con noi c'è Mario Ponzi, come vi anticipavo poco fa, per l'appuntamento quotidiano con l'Osservatore Romano, per conoscere in anteprima come sarà la prima pagina del quotidiano ufficiale della Santa Sede quest'oggi. Buongiorno Mario.
Buongiorno a voi.
Dal Servizio Vaticano dell'Osservatore, Mario Ponzi, perché me lo anticipavi prima, microfoni spenti, che nella vostra prima pagina, ovviamente, visto anche il taglio internazionale che ha il vostro giornale, resta in queste ore l'Egitto.
Sì, certamente, il titolo è assai significativo, sangue al Cairo, perché abbiamo puntato l'attenzione sui disordini che hanno provocato le reazioni degli amici di Mubarak, che ieri hanno causato moltissime vittime. La situazione oggi sta andando un pochino meglio, anche perché ormai gli Stati Uniti stanno prendendo un ruolo decisivo in questa faccenda e hanno proprio fatto sapere che è il momento di concludere questa avventura di Mubarak e di iniziare quindi un dialogo nuovo con la popolazione che chiede altro.
Altri argomenti in primo piano?
In primo piano mettiamo la celebrazione dei Vespri di ieri sera del Papa, diamo un titolo alla passione del Vangelo sulle strade dell'umanità per far capire qual è ancora oggi il ruolo di testimonianza che viene chiesto alle persone consacrate. Poi in taglio basso mettiamo la notizia della lotta cinese all'inflazione. Tu sai che ora stanno cercando di calmierare un po' il valore di acquisizione dello yen, perché sta provocando dei problemi proprio all'equilibrio dell'economia cinese. Una notizia anche interessante che titoliamo quando la stampa trasloca sull'iPad, perché è la notizia che Rupert Murdoch ha presentato ieri a New York The Daily, che è il primo quotidiano esclusivamente in rete per l'iPad, sai, il tablet della Apple. È un quotidiano che è una novità assoluta, è fatto soltanto in linea digitale e costa 99 centesimi di dollaro a settimana e va soltanto su questa infernale tabletta che si chiama l'iPad, no?
Quindi prima avevamo i giornali che si potevano leggere sull'iPad, adesso nasce un nuovo tipo di giornale
soltanto
che è strutturato proprio per...
Sì, sì.
Quindi che sta cambiando proprio la forma del giornalismo.
Cambia proprio tanto, dovremo aggiornarci anche
chissà
noi.
Chissà se ci arriviamo. Allora, Mario Ponzi, so che c'è anche una pagina culturale molto interessante con un'anticipazione di un incontro dedicato a un tema di strettissima attualità, che è quello della libertà religiosa.
Sì, esatto. esatto, domani, venerdì 4 febbraio, nella Chiesa Evangelica Riformata di Bellinzona ci sarà una giornata di studio su libertà religiosa e società multiculturale. Noi oggi anticipiamo un intervento di Paolo Becchi, dell'Università di Genova, che si stupì, dice: bisogna essere ciechi per non vedere che è un fenomeno che sta crescendo negli ultimi decenni, forse un po' disordinatamente, ma sta diventando una delle novità salienti del nuovo millennio, cioè la rinascita della religione sulla scena politica. Questa è una cosa abbastanza significativa.
E infine parliamo di un accordo interessante che voi avevate presentato già qualche tempo fa, che però, da quanto so, è stato ufficializzato nelle ultime ore, quello tra il vostro giornale e una rivista cattolica
Tempi,
importante,
sì,
come, che noi anche spesso presentiamo in diretta, che è appunto Tempi.
Sì, è un'iniziativa che intende in questo modo festeggiare i 150 anni dell'Osservatore Romano e anche i 15 anni del settimanale italiano Tempi. È stato presentato ufficialmente ieri sera al Teatro Capranica. Comunque questa iniziativa si aggiunge a quella già in atto con l'Eco di Bergamo, che distribuisce lo stesso delle copie settimanali in italiano dell'Osservatore Romano, e poi la Razón spagnola, che distribuisce la nostra edizione spagnola, quindi un'opera che il nostro direttore Gian Maria Vian sta facendo ad ampio raggio per diffondere sempre più l'Osservatore Romano nel mondo.
Quindi in pratica cosa accadrà con
50.000 copie dell'Osservatore Romano in lingua italiana settimanale saranno distribuiti con Tempi.
Perfetto. Allora auguri per questa iniziativa.
Grazie.
Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
Grazie altrettanto a voi.
Le 13.44 minuti, salutato Mario Ponzi dall'Osservatore Romano. Io vi ricordo che tra 15 minuti arriva il nostro radiogiornale. Un grazie a Roberto Colangeli, tecnico del suono, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Fabio Colagrande vi augura ancora buon pomeriggio.